Franca mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazie mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo perché parla del banchetto, il banchetto davanti a tutti i nemici, questo banchetto che dà pienezza di vita e di gioia, ed è il banchetto che Matteo offre a Gesù e che Gesù accetta. E il brano di questa sera è particolarmente importante perché risponde a due domande che riguardano tutti noi, come d'altronde sempre il Vangelo, ma queste credo sono specifiche. La prima domanda è: posso io peccatore seguire il Signore? Io non sono perfetto. Magari Gesù prima prepara bene la gente, la manda a fare qualche corso biblico, un po' di esercizi spirituali, li fa confessare bene, un po' di penitenza, un po' di ascesi e poi li chiama. Ecco. E io che non ho fatto nulla di questo, anzi che ho fatto tutto questo ma non sono migliorato, sono chiamato anch'io? Ecco. Gesù chiama i peccatori, è il medico che viene per i malati, non per i sani, e mangia con loro, cioè vive con loro. Ce la chiamate per tutti. Il brano precedente ci parlava del grande miracolo del paralitico che si alza e cammina verso casa perché è perdonato. Ora Matteo, che è peccatore pubblico, si alza da dov'è, va verso casa sua e accoglie il Signore e gli fa il banchetto insieme. Questo è il primo punto. Il secondo punto non riguarda direttamente me, ma riguarda noi. Nella Chiesa cosa bisogna fare? Perché vabbè, la Chiesa deve essere un pochino fatta anche di gente per bene, se no che esempio diamo? Quindi dovremmo essere un po' più rigorosi con certe persone, almeno escluderle. È l'obiezione che fanno i farisei e vedremo la risposta di Gesù. Gesù di fatto mangia coi peccatori. Le regole di discernimento ne daremo due nel corso del testo.
Dal Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 9 al versetto 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: «Segui me». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Gesù li udì e disse: «Non sono i forti che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque, imparate che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
continua in questo brano la polemica che abbiamo visto la volta scorsa, la polemica contro la legge, che giustamente la legge dichiara il male e punisce chi lo fa. E Dio, che dovrebbe essere il garante della legge, invece di dichiarare il male, dichiara il perdono, e invece di punirlo, lo libera. Quindi è un problema abbastanza grosso, e non ha soluzione se non in questo, è che la legge ha giustamente la sua funzione, che è molto grande, è quella di persuaderci del male. Perché se uno sta male credendo di star bene è molto grave. Quindi la legge, dichiarando il male come male, fa vedere che c'è un'altra possibilità, che c'è il male è male, non ci deve essere. Però la legge non può fare nient'altro, come una diagnosi, dice va bene, il male è questo. Però c'è anche la terapia dopo. Ecco, Gesù è la terapia, ci libera dal male, dalla schiavitù della legge, e ce ne libera in un modo divino, cioè attraverso il perdono. Credo che andando avanti con gli anni forse capiremo sempre meglio il senso del perdono, che dicevano gli antichi padri, è un miracolo più grosso che risuscitare un morto, perché il morto morirà ancora una volta risuscitato, se non è la risurrezione finale, mentre invece nel perdono, se io perdono, nasco a vita nuova, divento figlio di Dio, vivo di misericordia. So dar misericordia come Dio. Quindi il perdono mi fa saltare di qualità di vita, mi fa diventare figlio di Dio, mi dà lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito. E chi è perdonato, invece di essere legato al suo male, è assolto, cioè slegato, si sente libero, non giudicato, non condannato, si sente assolto, libero, rinato, e conosce qualcosa di interessante attraverso il perdono. Attraverso il perdono l'uomo conosce l'essenza di Dio. Dio non può capirlo nessun giusto, attualmente, per un semplice motivo, che siamo tutti peccatori. Ecco, il peccatore lo capisce come perdono. Il perdono cos'è? Se Dio è amore assoluto, nel peccato Dio si rivela come assoluto, perdono, come amore senza condizioni. Quindi il peccato è il luogo più profondo della conoscenza di Dio. Ed è interessante questa forza divina che rispetta la nostra libertà, ci lascia fare anche il male, anche se lui non lo vuole. E tuttavia non è che il male vince, ma il male diventa il luogo più profondo dell'esperienza più sublime che possiamo avere. Questo è un po' il senso generale del testo.
Da un punto di vista quasi descrittivo, visivo, e mi piace vedere questa chiamata di Levi, Matteo, il pubblicano, come... Ecco, Gesù ha guarito un uomo, l'ha rimesso in piedi, gli ha perdonato i peccati, questo uomo lo segue. Ecco, è tradotto questo nell'immagine proprio di Matteo che si rialza, chiamato da Gesù, risorge, si alza e lo segue, gli va dietro. Ecco, guarito, risanato, perdonato. È l'immagine del discepolo che segue Gesù. Ecco, peccatore ma chiamato a seguire Gesù.
Leggiamo ora per ordine il brano, che si articola in tre parti: la chiamata di Levi, il peccatore, poi Levi che accoglie a mensa Gesù con tutti i peccatori, e poi l'obiezione che fanno i farisei e la risposta di Gesù.
Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: segui me. Ed egli, alzatosi, lo seguì.
Così ripete la stessa scena della chiamata dei primi quattro, ma la si mette staccata in evidenza perché è la chiamata del peccatore, è una chiamata privilegiata. E come immagine visiva, e potete tutti avere in mente il quadro del Caravaggio, quest'uomo lì seduto assieme agli altri nell'ombra, è una luce che viene e che è poi lo sguardo di Gesù che lo fissa e lo alza dalle tenebre e lo mette in moto.
Mi piace sottolineare di questo che dici, del quadro, proprio il fatto che Matteo indica se stesso dicendo ma proprio io? Sì, perché sente che lo sguardo di Gesù, la luce, tocca lui e l'invito è rivolto a lui.
E la chiamata come sempre viene dallo sguardo, Gesù vide, molto importante il vedere, e l'occhio è l'organo del cuore, Dio vede ciascuno di noi, e attraverso l'occhio uno entra, lo porta dentro, l'occhio non guarda ciò che gli fa ripugnanza, a Dio nulla fa ripugnanza, Dio ama Matteo. E quest'uomo si chiama Matteo e gli altri sinottici lo chiamano Levi. Mi sono chiesto perché qui viene chiamato Matteo, siamo nel Vangelo di Matteo. E Matteo è chiaramente uno scriba perché si vede che conosce bene la scrittura e maneggia molto bene lo scrivere. E probabilmente, questa è un'ipotesi che può essere, Matteo, che era fariseo e scriba, che compose il Vangelo, si identificava con questo pubblicano che teneva i conti, perché in fondo cos'è il giusto? È quello che tiene la contabilità con Dio. Ci vedete il mio peccato, ha convertito anche me, quindi si identifica con questo ed è seduto. L'altro era paralitico, la vera paralisi è questo star seduto immobile, dove al banco delle imposte a fare i suoi interessi. E pensate, i gabellieri non erano visti molto bene, perché chi esige le tasse non è mai visto molto bene. Ecco, poi se tenete presente che le esigevano per uno stato di occupazione straniera, allora ancora di meno. Se poi tenete presente che per Israele l'occupazione straniera degli infedeli è qualcosa contro la fede proprio, non è solo un'occupazione politica, è segno del dominio del male, e quindi è colui che collabora col male, col dominio del male, uno stato illegittimo in fondo, ma illegittimo dal punto di vista religioso, che è ancora di più.
Quindi l'equiparazione spesse volte notata dal Vangelo, pubblicani e peccatori, peccatori e pubblicani, c'è un'equivalenza.
Ed erano disprezzatissimi dalla gente, ovviamente. Erano collaborazionisti disprezzati, e lui è lì. E il Signore lo guarda e gli dice, segui me.
Nota la successione. Qualcuno annotava che la creazione si succede così, cioè Dio dice e le cose sono. E Dio le guarda e vede che sono buone, che sono belle. Qui la ricreazione, Gesù guarda. E poi dice, sembra bello, e dice che cosa? Segui me.
Ecco, segui me è il senso della vita. In Israele si può seguire soltanto Dio e la sua parola, Gesù è la parola stessa di Dio, è il Signore, seguire Lui è seguire il Signore della vita e raggiungere la pienezza di vita, la felicità. E non stiamo lì adesso a esaminare questo termine perché l'abbiamo già visto e verrà fuori ancora, ma perché si segue una persona. Ed è interessante a questo punto dire, possibile, io peccatore sono chiamato a seguire il Signore. Un altro capisco, uno un po' più pio, un po' più devoto, un po' più bravo. Io peccatore di professione, mentre sono lì a contare i miei soldi, quindi poteva chiamarlo almeno nella pausa. Proprio mentre lì.
In un momento magari, non dico di devozione, ma almeno di pentimento, di resipiscenza, di crisi. No, mentre proprio è intento bene. Sì. E poi nota anche una cosa, si può notare, come dice, segui me. In italiano, nella traduzione che abbiamo tra mano, seguimi, ancora più riassunto. Non è che porti delle ragioni Gesù Cristo, non è che si presenti, che offra un prospetto, dico, delle sue intenzioni, non so, una, qualcosa che possa allettare l'altro, dice no, semplicemente, segui me.
Pensate cosa Matteo gli sarà venuto in mente in quel momento. Qui non si dice nulla, si dice si alzò e lo seguì. Matteo probabilmente poteva dire come tutti noi, proprio io, come nel quadro del Caravaggio, proprio io. Non ti sei sbagliato, sai chi sono io? Ecco, come facciamo anche noi quando siamo chiamati dal Signore? Diciamo, proprio io, tu non sai chi sono io non ce la faccio, ma non è roba per me. Esatto, non è roba per me. È dono del Signore seguire Lui.
Quindi è dono di grazia, quindi è immotivato. Perché?
E qui volevo dare una regola di discernimento spirituale. La prima sensazione che abbiamo quando il Signore ci dà un'ispirazione positiva è questa: io non ce la faccio, non è per me, io non sono degno, devo aspettare, devo essere almeno un po' più bravo, un po' più perfetto. Questo è il modo per continuare a star seduto e non muoversi mai. Invece no, dove sono? Comincio a camminare. Cioè la nostra pretesa di perfezione in fondo distrugge la nostra vera perfezione, che è camminare, vuol dire che siamo sempre imperfetti, dietro di Lui. E se noi guardiamo noi la nostra storia, se uno guarda se stesso e il Signore mi dice segui me, io guardo indietro e dico, boh, certamente io non ti seguo, guardando il mio passato. Se guardi Lui, dice, vabbè, se tu vuoi mi fai camminare. Mi viene in mente a questo proposito San Filippo Neri, che una volta guarì miracolosamente da una malattia, e allora persone molto pie che gli stavano vicino gli dicevano, si vede che il Signore ti vuol bene e ha grandi progetti su di te, proprio grandi progetti. Allora San Filippo Neri ci pensò su un secondo e disse, sì, faccio il proposito, i progetti, che oggi stesso mi fo turco se Dio non mi tiene una mano sulla testa. Aveva capito i grandi progetti che noi facciamo. Questo perché? Per dire che se guardo il Signore posso camminare, se guardo me il massimo progetto che posso fare è che mi faccio turco oggi stesso, diceva San Filippo Neri. Si alzò e lo seguì, è la stessa parola della resurrezione, alzarsi. Gesù si levò e lo seguì. Ecco, e continuiamo perché c'è ancora altri aspetti.
Siamo alla seconda scena. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, mentre era sdraiato a tavola, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si sdraiavano a tavola con lui e i discepoli.
Ecco, innanzitutto non era seduto ma sdraiato. Era il pasto tra amici che si prolunga durante la notte. Ecco, e poi se notate è all'imperfetto. È continuato, l'azione è iniziata, non è finita. E poi si aggiunge che con i discepoli e con lui c'erano molti pubblicani e peccatori che stavano sdraiati. Che vuol dire che Gesù mangiava abitualmente i pubblicani e i peccatori. Mangiare insieme è il gesto di familiarità, è la famiglia che mangia insieme, vuol dire vivere insieme, è la comunione mangiare insieme, è condividere la vita. Per questo oggi non lo si fa più, non si condivide più niente. Gesù condivide la vita con i pubblicani e i peccatori. Ora, il minimo che deve fare una persona brava e religiosa è distinguere in fondo un po' chi è bravo da chi è cattivo. Ecco. Gesù mangiava e mangia ancora con i pubblicani e i peccatori.
Sì, penso. I farisei erano... conoscevano il Salmo 139, credo al versetto 12, che dice «scompaiono dalla terra i peccatori». Credo che, ecco, forse desiderare che scomparissero, venissero uccisi i peccatori, no. Però, cioè, ti pare, mangiare assieme, vuol dire vivere assieme. No, c'è una estrema confusione. Dove si finisce se si va avanti di questo passo? No? Non c'è chiarezza. E una persona così minimamente per bene queste cose le pensa. Fa piacere che poi, vediamo il versetto seguente, i farisei non solo pensano, stavolta riescono anche a dire qualcosa, così incominciano a buttar fuori quello che sentono dentro e hanno quindi una risposta da parte di Gesù. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?
È interessante che la domanda è fatta ai discepoli e probabilmente è la domanda che si pongono i discepoli nella Chiesa dopo Gesù. Cioè, cosa facciamo noi nella nostra comunità, noi che siamo giusti perché noi siamo ormai convertiti, siamo bravi, con l'altra gente non tanto brava che c'è insieme con noi? È la domanda appunto che si fanno ai discepoli da parte dei farisei, che sono ancora altri discepoli. Cioè è la domanda in fondo del fratello maggiore col fratello minore. Bisogna escludere il peccatore dalla Chiesa, dalla comunità. È quello che diciamo spesso in altra forma noi, perché dicendo così diciamo no chiaramente, perché sennò è evidente che è sbagliato. Provate però a pensare, quando noi critichiamo la Chiesa, la comunità, diciamo guardate come sono peggiori degli altri, fosse vero che quelli che vengono in Chiesa sono peggiori degli altri, ringraziamo Dio. La Chiesa è fatta per i peccatori. E si spera giorno dopo giorno che ci convertiamo anche. Se la Chiesa fosse fatta per i perfetti, chi sarebbe in Chiesa? Chi sarebbe nella comunità?
Non che ci convertiamo, ma che veniamo convertiti e ci lasciamo convertire. Sì.
No, è importante questo aspetto, perché si vuole una Chiesa perfetta e la si critica molto. Il presupposto è allora che io sono perfetto. E che Dio è fatto per i perfetti. Se voleva persone perfette, faceva senza creare il mondo, aveva già il figlio. Cioè, Dio ci ama come siamo perché siamo figli, non perché siamo bravi. E anzi, se un privilegio c'è verso qualcuno, è verso il figlio che ha più bisogno. Cioè, per il peccatore. I peccatori sono realmente privilegiati. Come un medico, se c'è uno che ha un raffreddore, uno che ha la polmonite doppia con complicazioni polmonari cardiache, andrà da questo, non dall'altro che ha l'influenza. Così Dio necessariamente va dal peccatore, perché è il suo figlio che sta male. E la Chiesa ha questa coscienza. Se non ha questa coscienza, la Chiesa diventa una setta di persone perfette, ce n'è tante, ma allora va da altri, è pieno di questa gente perfetta. Ognuno che vuole fonda una setta e fa su un po' di soldi. Con persone perfette, ovviamente. Invece no, è aperta a tutti, soprattutto agli ultimi, soprattutto ai peccatori. Ed è interessante perché solo questi possono avere esperienza di Dio, non i giusti. E Matteo stesso, nell'ipotesi che sia lo scriba di cui si parla al capitolo 13, e quindi piuttosto una persona giusta, che di mestiere leggeva la parola di Dio e cercava anche di viverla, ecco, si identifica con questo peccatore. Ecco, e allora come si fa a rispondere a questa obiezione? E nella Chiesa sorgono sempre tante obiezioni. Cosa bisogna fare in questo problema? Si domanda ai discepoli. E i discepoli cosa fanno? Gesù disse. Ci si rifà a quanto Gesù ha detto in situazioni analoghe. E questa direi è la seconda regola di discernimento che ci può essere utile. Quando non ci è chiaro cosa fare, possiamo sempre pensare cosa farebbe Gesù in questa circostanza, cosa piacerebbe a lui, come si sarebbe comportato. È un criterio abbastanza buono. Posso magari fargli fare quello che vorrei io, ma mi accorgo che non riesce a farlo bene come faccio io. E lo stesso fa la Chiesa primitiva. I problemi che la Chiesa sente, come li risolve? Ricorrendo a quel che Gesù ha fatto e ha detto. E qui abbiamo la traccia in questo testo.
Stavo pensando, sì, che innanzitutto davvero la prima cosa che voglio fare osservare è che, è stato detto, non è un fatto circoscritto a Gesù, ecco, ma è un fatto di sempre. Questo di come ci si debba comportare, come si debba vivere la presenza del male, che si identifica poi, o meglio, tocca e risulta evidente soprattutto in alcune persone, volta a volta possiamo essere noi o altri. E la seconda cosa è questa, appunto, del riferimento, come dicevi tu, anche per una valutazione, a cosa farebbe Gesù, come imposterebbe la questione, come vedrebbe la faccenda, cosa farebbe, cosa direbbe. E è vero che può esserci il rischio di stravolgere sì, la persona di Gesù, il suo gesto e la sua parola secondo quello che noi pensiamo, però mi pare che possa essere già anche da un punto di vista così di psicologia spicciola, potrebbe essere già una cosa interessante il fatto di oggettivare, cioè immagino che un altro al posto mio si trovi in questa situazione. Di Gesù qualche esperienza ho, qualche conoscenza dal Vangelo ce l'ho, ecco, posso approssimativamente pensare, immaginare cosa farebbe, cosa direbbe. Ecco, è per successive approssimazioni che arrivo allora a vivere anche bene quello che Gesù appunto farebbe e direbbe. È una buona indicazione, quotidiana, sana. Gesù li udì. È un buon udito sempre, e disse: non sono i forti che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Ecco, è interessante, la domanda è fatta ai discepoli, la risposta è lasciata a Gesù. Ecco, così dovrebbe essere, le domande che fanno a noi dobbiamo dare risposte, non secondo il nostro buonsenso, che poi sono quelle secondo la legge se tutto va bene, ma quella risposta che darebbe Gesù e che ha dato Gesù nella sua vita. E Gesù dà una risposta precisa: non i forti, i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù è il medico, è il terapeuta, è colui che si prende cura dei nostri mali. È uno degli attributi di Dio che si prende cura dei nostri mali, guarisce le nostre ferite. Gesù è quello che guarisce le ferite dell'uomo, ricordate il samaritano, è lui.
Sì, mi piace questa espressione, il terapeuta, colui che si prende cura, perché non è, come dire, lo stregone o il taumaturgo che d'un tocco magicamente guarisce, magari così quasi a distanza, con un tocco ma non fisico suo, infatti lui tocca fisicamente. Ma si prende cura, prendersi cura è un'altra cosa.
E tra l'altro i veri malati sono quelli malati nello spirito, e lì la guarigione è molto più lenta. E Gesù, come vedete, uno lo guarisce in fretta, Matteo, gli altri invece no. Sono lì, mangiano con lui, vivono con lui, stanno con lui. Aggiunge anche Marco che lo seguivano, e però sono ancora peccatori.
Esatto.
Che è interessante. La sua cura è stare con loro. E questo fargli compagnia, questo non dissociarsi da loro, è questa la cura, il non escluderli, il non condannarli, il non giudicarli. È questa la cura contro il male interiore dell'uomo. E questa pazienza, questa misericordia, questa longanimità, è questa la cura. L'uomo ha bisogno di essere capito e voluto bene, questa è la cura che lui accorda, addirittura mangiando insieme, cioè vivendo insieme. Ed è interessante che quando Gesù, lo vediamo a pranzo sempre o a cena, dai farisei solo a pranzo, perché il pranzo è più veloce e poi lo mandano via, a cena sempre dai peccatori. E poi, quando è a pranzo dei farisei, gli va sempre di traverso qualcosa. Anche qui sono lì presenti a criticare, nella migliore delle ipotesi criticano. È interessante. E gli altri godono. È interessante allora avere l'immagine di Gesù come medico e la terapia può essere lunga anche tutta la vita. Cioè non ci esclude mai, perché la terapia è la sua presenza, il suo stare con noi.
Hai detto, lo sottolineo, è vero. Noi penseremmo, anche contro la lettera del Vangelo, che è vero, sì, dunque, i peccatori, i pubblicani stavano con lui, ma dopo sono tornati a casa e erano tutti buoni. No. La cura è una cura graduale. Nel caso di Matteo, sì, c'è qualcosa che indica il risultato finale, quindi c'è qualcosa di improvviso, di immediato, di risolutivo. Ma per gli altri è davvero qualcosa di graduale. Questi sono tornati a casa, sono tornati ancora alla loro situazione normale. Normale anche in senso deteriore. Però Gesù si prendeva cura, si era preso cura di loro e la sua cura continua.
E quel che è capitato a Matteo, così in modo improvviso, e capiterà anche a Paolo, è un po' il segno di quello che capiterà a tutti come punto d'arrivo, ecco. Poi è interessante perché anche Pietro è stato chiamato, ha lasciato tutto e l'ha seguito. Poi ci si accorge che sbaglia di continuo ancora, fino a rinnegarlo. Quindi il peccato è parte costitutiva del discepolo, quindi non scoraggiarsi del male che è in me e che è anche fuori di me, è il luogo stesso della misericordia, è il luogo più profondo dell'esperienza di Dio che mi fa camminare, come in fondo l'attrito impedisce il movimento, eppure senza attrito non ci si muove, così il peccato sarebbe qualcosa che ci inceppa il male, eppure è proprio ciò che ci fa andare avanti, stranamente. È il punto dove entriamo in comunione più profonda col Signore. Questo è un discorso di San Paolo. Lui era cosciente che su questo punto era criticato perché dicevano tu allora esorti a peccare. E lui dice no, non dobbiamo peccare, lo facciamo già. Il problema è vivere il nostro male invece che con sensi di colpa o con rimozioni o con autodifese da farisei, viverlo come luogo d'incontro col medico, con la misericordia.
Le ultime battute da parte di Gesù. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori.
Ecco, Gesù si prende cura anche dei farisei e li manda a imparare. Imparare cosa dice Osea, il capitolo 6, al versetto 6, misericordia io voglio e non sacrificio. Il sacrificio è il sacrificio di espiazione con cui si pagano le colpe. Dio non vuole da noi espiazioni, colpe, pagare, chissà che cosa. Vuole l'esperienza della misericordia. Cioè il mio male non è il luogo di condanna, non è il luogo dove devo espiare, fare chissà che cosa, colpevolizzarmi, distruggermi, no, è il luogo dove sperimento Dio che è misericordia, Chesed è l'attributo più profondo di Dio, sperimento l'essenza di Dio. Tra l'altro questa parola misericordia in ebraico ha anche un altro termine, rachamim, che vuol dire utero materno, è l'esperienza di Dio madre, che sempre accoglie e mi dà la vita. E il mio male è il luogo dove faccio questa esperienza. Dove abbondò il peccato, dice Paolo Romani 5,21 seguente, sovrabbondò la grazia, cioè la pienezza di Dio.
Rileggendo questa citazione da Osea, capitolo 6, versetto 6, ecco, mi veniva da pensare che Dio dice voglio misericordia, non sacrificio. La misericordia è da parte sua, allora lui desidera comunicarci la sua misericordia, non tanto allora desidera ricevere dei nostri sacrifici. Casomai, ecco, in Gesù Cristo si compirà pienamente questo versetto perché elargirà a noi il suo amore come misericordia che perdona nel sacrificio di Gesù Cristo, cioè nel fatto che Gesù Cristo, ucciso, dà la sua vita per noi. È un versetto molto denso questo.
Ecco poi il finale.
Infatti non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori.
Ecco, quindi chiamare voi la vocazione alla vita cristiana, la vocazione a seguire il Signore, la vocazione alla comunione con Lui, la vocazione a essere figli di Dio e fratelli, non è per i giusti. I giusti, loro sono giusti, basta. Non hanno bisogno di niente. Condannano gli altri perché sbagliano. È venuto a chiamare i peccatori. Solo il peccatore è chiamato a essere cristiano.
Guardavo, mi sembra, non c'è l'articolo, quindi non è venuto a chiamare giusti, ma peccatori. Cioè proprio la totalità, non è che dice dei giusti, dei peccatori, tutti. Sono venuto a chiamare peccatori. Se uno è peccatore è dentro nel gruppo.
Ed è interessante questo perché sono pezzi che noi conosciamo molto bene, ma provate a tirarne le conseguenze. E tutte le religioni in fondo propongono che tu ti salvi se sei bravo. E noi che siamo bravi facciamo la setta dei giusti, magari un po' fondamentalista, e gli altri si salvano sì e no, dipende se fanno un po' di sacrifici, un po' di espiazioni, anche loro. Però sono in dubbio. E qui sconvolge le categorie. Anzi, sotto sotto il vero peccatore è il giusto, perché il giusto giudica gli altri. Ed è il contrario di Dio che perdona. Difatti la conversione più difficile è quella del giusto, ecco. E come vedete questi brani vogliono persuadere anche i giusti del loro peccato. E comunque è bello questo, sapere che la chiamata, la vocazione a essere figli di Dio, a vivere in pienezza l'esperienza di Dio e l'esperienza piena stessa dell'uomo, è per il peccatore, non per la persona a posto. E do dei brani,
testi supplementari, sì, che possono aiutare a approfondire il tema.
Potete prendere Geremia 31:31-34, che termina proprio: tutti mi conosceranno, dice il Signore, perché io perdonerò i loro peccati. Poi dalla lettera ai Romani, dove questo tema è fondamentale, vi do quattro brani. Romani 3:9-20. Romani 5:12-21, Romani 7:14-25, Romani 8:31-39.
Io aggiungo un pezzetto di un versetto dalle Lamentazioni di Geremia, capitolo 5, versetto 21. È una preghiera brevissima. Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Bene, sosta, ripresa del testo e delle risonanze. No, Lamentazione. Ecco, al solito domando che, avendo riletto il testo, avendo ripreso, ricordato quello che ha avuto particolare risonanza in noi, ecco, se ti senti così con semplicità, dici un versetto, una parola, un'espressione o una riflessione. Vengo subito.
Avrei dovuto dirlo la volta scorsa, ma sono un pochino lento, però è ritornato fuori questa sera. Il discorso della rivalutazione della legge, perché noi siamo abituati a considerare la legge come un ostacolo, in fin dei conti. Mentre la visione della legge come un aspetto importante nella nostra vita che ci indica dove sta il male, credo che sia importante tenerlo presente.
E qualche volta quando parlo di questi temi ho una certa paura e spiego perché. Perché in fondo Paolo si rivolgeva a gente che aveva la legge. E quindi diceva, la legge non salva, ci salva il perdono e quindi l'esperienza del peccato come luogo di comunione con Dio. Questo resta vero, però è di gente che attraverso la legge aveva la coscienza del peccato. Chi non ha la coscienza del bene e del male è un problema, è un problema. Però penso che il bene si impone da solo, e spiego. Diceva Paolo, ad annunciare la legge c'è già tutti i sabati qualcuno che lo fa in tutte le città. Diceva già allora Paolo, noi annunciamo il perdono. Quindi, perché sennò confondiamo il cristianesimo con la legge. Credo che qualunque coscienza laica deve annunciare la legge. E anche condannare la non osservanza della legge. Cioè ogni uomo ha una legge interiore, in fondo, da rispettare. Ecco, e questo per sé è una funzione di educazione fondamentale che dovrebbe essere fatta non solo ogni sabato in tutte le città, ma fa parte dell'educazione educare non solo alla legalità civile, ma anche a un certo rigore interiore di sapere quel che vuoi nella vita. Di sapere distinguere tra destra e sinistra, tra bene e male. Ecco, dopo il problema più profondo è questo. La legge non salva nessuno. Cioè ci condanna tutti se è giusta. Allora c'è questa nuova giustizia che è l'annuncio del Vangelo. E vedo che Gesù non sta lì ad annunciare la legge. Cioè non è che si è messo a dire a Levi, tu sei un peccatore, ma saresti un delinquente, siccome però io sono buono e sono misericordioso, ti dico vieni con me. No, lo chiama e basta. Non gli fa la predica prima. Così il padre non fa la predica al fratello minore quando torna, dicendo non hai rispettato le regole. Così a questi che stanno a pranzo con lui non faceva la predica. Proponeva il Vangelo e credo che ogni cuore è fatto e per la misericordia, per l'amore. Cioè, sente questo. E allora invece di sentirsi condannato si sente animato, per cui ritengo che proprio con cuore libero si può annunciare il perdono e il Vangelo, anche se la gente ignora la legge. Ignora la legge ma sperimenta le conseguenze del male, cioè l'angoscia, il vuoto, il non senso e la situazione di peccato oggettivo. E allora annunciare la salvezza da queste situazioni, senza star lì troppo a denunciarle, perché già ci sono, penso che sia più evangelico.
Pensavo l'esperienza di salvezza comprende una graduale maturazione anche della coscienza, dal senso di colpa al senso del peccato, e questo è un po' il tragitto della legge che lo mette in evidenza. Fino poi a raggiungere, appunto, con la conoscenza della colpa, l'esperienza della salvezza, del perdono. Comunque è chiaro che è un discorso abbastanza importante e grosso questo. Ecco.
Io pensavo, quando tu hai detto guardare a destra o a sinistra, no? È bene sapere, la legge è bene che ci faccia capire se si guarda a destra o a sinistra. Allora, mi veniva in mente un'immagine che è proprio la direzione, cioè mi veniva in mente che non esiste più un paradiso oggettivo, non esiste più un peccato oggettivo, non esiste più una giustizia oggettiva. Ferma restando quello che è stato detto sulla legge, ma la legge allora è guardare in una direzione o guardare in un'altra, perché è una tensione in cui a seconda di quanto io mi posso sentire amato e quindi accettato, riesco a camminare e quindi a avanzare di più, avanzare di meno.
Io penso che ci sia qualcosa di simile, cioè si può arrivare a una nuova concezione di legge che è più profonda e sta su questa linea, che cioè ciò che più mi aiuta ad essere libero, me e gli altri, ad amare, a vivere una vita nuova, più piena, ecco, questo è secondo la legge, però appunto è la legge della libertà. Quella che Giacomo chiama la legge della libertà. Bisogna educarsi a questa. Tra l'altro, l'amore ha esigenze più forti di qualunque legge. E chi ama conosce solo doveri. Quindi, doveri ma con gioia, cioè come la mamma sente doveri verso il figlio, ma è vero dovere, ma non è il dovere della legge, è un altro dovere. Più profondo e più interessante. Che in fondo tutte le leggi sarebbero fatte per custodire la vita.
Una risonanza sulla lunghezza della terapia. Mi ha fatto molto piacere pensare che è lunga la terapia, che Gesù sta a tavola anche tutta la vita con noi, perché io a volte vorrei invece cambiare molto più in fretta. E allora penso che, guardandomi anche indietro, mi accorgo che quando sono riuscita a essere un po' giusta, in fondo Dio a tavola forse non c'era più, non ne avevo proprio più bisogno. Quindi questa immagine della tavola probabilmente mi renderà più piacevole il fatto di sbagliare.
Anzi, sembra che, abbiamo già detto altre volte, ma qui è opportuno ripeterlo, che il segno che si cammina nella vita spirituale è che ci si scopre peccatori e sempre più solidali con tutti. Con tutti. Se per caso qualche male non l'ho fatto, è proprio per caso o per provvidenza. O perché mi mancava il tempo o l'occasione. Oppure perché non è secondo la mia educazione e mi fa addirittura schifo. Ecco. Ma solo per questi motivi.
Mi scusi, volevo chiedere, ha detto che insomma noi se rimaniamo nelle cure di Gesù siamo guariti, no? Ci basta la sua compagnia, però non capisco questo tipo di unione come deve essere, perché noi che abbiamo bisogno tanto di essere illuminati, trasformati, corretti, santificati, liberati dal male, perché la presenza del male la avvertiamo anche noi dentro di noi. Non possiamo solo accontentarci che lui stia un po' vicino, anzi, lo preghiamo un po' di fare tante cose, no? Ci diamo il lavoro, voglio dire. Infatti anche lui non è che stava solo vicino alla gente, quando ha guarito quella donna che ci stava dietro lì, che aveva delle perdite di sangue, no? L'ha guarita, non è che ci ha detto sei qui, ti basta così, l'ha guarita, no? E tante altre cose. E poi un'altra cosa che volevo chiedere è se è possibile a un essere umano avere questo giudizio su di sé, di sentirsi peggiore degli altri. Perché è importante, io veramente approvo quello che ha detto lei, che il vero peccatore è colui che giudica. Ma non so, mi chiedo, io mi sentirò sempre in peccato fin quanto allora non imparo a stimare gli altri migliore di me.
È proprio così che dice Paolo.
No. Insomma, come cosa bisogna fare? Va bene, si ha tanti modi di accorgersi di che cosa siamo capaci noi di fare, però è un pensiero così radicato dentro di noi, ci guarderemmo bene a pensare che noi siamo peggiori degli altri. Al solito noi vediamo solo il male che fanno gli altri, non quello che facciamo noi. Noi ci sappiamo giustificare benissimo, siamo sempre dei migliori, no? E allora mi chiedo, non so, cosa si può fare, come bisogna pregare il Signore perché veramente ci rende cosciente che noi possiamo essere peggio degli altri. Grazie.
Sì. Una cosa prima circa i miracoli, cioè i miracoli il Signore ne ha fatti abbastanza pochi e come segno di qualcos'altro. Ora, il vero miracolo sul quale Gesù puntava è il perdono dei peccati. E gli altri miracoli può farli anche in fretta. Il perdono dei peccati, la terapia è proprio che Lui sta con noi. Cioè il suo amore è la terapia, il suo perdono stesso. In modo tale che noi lentamente cominciamo a capire il suo perdono. Addirittura quando nella seconda lettera di Pietro si dice «Ma perché?» E non è ancora finito il mondo, il Signore ha detto che tornava presto, non è ancora tornato, che forse Dio non mantiene le sue promesse. E Pietro risponde, il Signore non ritarda, seconda Pietro 3,9, nell'adempire la sua promessa, come alcuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che nessuno perisca, ma tutti abbiano modo di convertirsi. Probabilmente il mondo non finisce mai se va avanti. Si aspetta che tutti, cioè, è la pazienza di Dio la sua terapia. Che dovremmo imparare un po' di più anche noi, che vogliamo sempre cambiare il mondo. Cioè cambiare il mondo è evidentemente l'altro che mi sta vicino. Cioè il vero cambiamento è l'accettazione dell'altro. E poi circa il fatto di essere più o meno perfetti, a me consola sempre un ragionamento. Fortuna che vivo con persone più brave di me, che se fossero più cattive andrebbe peggio a me innanzitutto. Quindi è bene che gli altri siano più bravi sempre.
Io volevo appunto dire cosa sto sperimentando in questo momento. In questo momento sto sperimentando lo scarto che ci ricordavate settimana scorsa. E in questo caso lo scarto è tra il sentirmi da una parte, cioè far memoria del mio essere cristiano ed essere da una parte quello che è stato incontrato dal Signore e che ha sperimentato lo stare alla mensa con Lui e l'essere curato. Ma dall'altra il sentirsi in certi momenti tentato di considerarsi il giusto, proprio sperimentare di guardare gli altri e giudicarli e allo stesso tempo sperimentare ambienti della Chiesa in cui il comportamento di questo genere è favorito. Cioè, al posto di essere aiutati a non cadere in questa tentazione, è favorita questa tentazione. E non si è facilitati, cioè non si è aiutati ad andare verso il peccatore, ma a giudicarlo. Ecco, questa cosa qui penso che, non so se mi potete aiutare.
Sì, stavo pensando a una cosa che ho dimenticato, mi sembrava così importante. Ecco, e se torna va bene, se no sarà per un'altra volta. Ecco, la seconda cosa è che nella Chiesa forse è così, qualche volta si tende a fare il contrario. Per fortuna che leggiamo il Vangelo nella Chiesa, perché istintivamente facciamo il contrario. Per cui siamo chiamati a convertirci. Cioè, il peccato della Chiesa istintivamente è il peccato del giusto, non perché siamo giusti, ma perché condanniamo gli altri. Se uno è giusto non condanna. Cioè, un conto è la legge, la legalità va rispettata con giustizia, ma dico nelle relazioni interpersonali, a me normalmente dà fastidio che l'altro faccia un male perché lo faccio anch'io. È mio concorrente, gli riesce meglio di me. E poi l'altra cosa, ecco, che è molto importante, se riuscite a intenderla, è che Dio ci farebbe molti doni, anzi, infiniti doni, anche molto sublimi, non ce li può fare perché con quei doni noi diventeremmo bravi, giusti, perfetti, cioè orgogliosi, come Lucifero. Per questo Dio si dà solo all'umile, cioè solo al peccatore, in fondo. Tante volte ci domandiamo perché non sento Dio, perché non qualche volta l'ho sentito. Sì, si è fatto sentire, se ti ricordi, quando eri più peccatore per convertirti, perché non c'era il pericolo che tu avessi orgoglio allora. Adesso se si facesse sentire ti crederesti chissà chi, allora non lo senti. Così impari a essere umile, a sapere che siamo tutti uguali, viviamo di misericordia di Dio, ma se cresciamo in umiltà Dio davvero fa grandi doni. Però quel che interessa non sono i doni, perché ce ne approprieremo subito con orgoglio. È l'amore per lui e la misericordia per gli altri il vero dono.